forse non tutti lo sanno, ma per diversi anni ho servito in chiesa il Signore nel coro. Non cantavo, ma suonavo, e vi assicuro che era meglio così. Meglio che io suonassi rispetto a che cantassi. E non era il coro inteso come qualcosa di edificazione per la chiesa nella lode, ma era un ministero evangelistico. Durante i weekend estivi tutto il coro si spostava, andavamo in tante città all'interno di Milano e avevamo un programma di canto musicale, e nel mezzo di questo programma c'era la predicazione del Vangelo. Ed è stato un ministero grandemente benedetto, però negli ultimi 2 o 3 anni non avevamo visto neanche un frutto. Zero. E così una sera, alla ripresa delle attività dopo il periodo estivo, forse era il primo incontro dopo il periodo estivo, invece di fare le solite prove, quel lunedì ci siamo incontrati per discutere come mai questo è insuccesso, come mai 2 o 3 anni che non succede nulla. E così, mentre eravamo lì, qualcuno ha iniziato a dire una serie di motivazioni. Primo ha detto: è la musica. Noi dovremmo cambiare genere per attirare più gente. Il nostro tipo di musica era adatto anni fa, ma non è più adatto in questa generazione. C'era chi era d'accordo, chi non era d'accordo, grande dibattito è seguito. E nel mezzo del dibattito un altro ha preso la parola e ha detto: no, non è la musica, ma non lo capite, è il programma. Dovremmo fare programmi più brevi, più incisivi. Grande discussione sul programma. Programma migliore da avere. Nel mezzo di questa discussione sul programma una persona ha interrotto bruscamente e ha detto: no, il motivo dell'insuccesso è la predicazione. È troppo offensivo parlare di peccato al primo colpo, dovremmo parlare di più di speranza, del ritorno di Gesù. Decine di minuti a confrontarci sulla predicazione. Poi a un certo punto qualcun altro ha affermato: no, secondo me c'è l'interdetto tra di noi. Ecco il vero motivo, è l'interdetto, dovremmo interrogarci davanti a Dio. Da quel punto si è alzato un grandissimo polverone, si è discusso animatamente, fino a quando un fratello ha preso la parola in tutto quel polverone e ha detto: ma non lo vedete qual è il motivo? È questo, manca l'unità tra di noi, ecco perché l'insuccesso. Lunga discussione sulla mancanza di unità. E indovinate, anch'io ho detto la mia. Non ricordo cosa ho detto, forse è meglio così. Si era fatto tardi, oltre la mezzanotte, 3-4 ore di discussioni, ed eravamo ancora lì a discutere senza aver trovato nessuna soluzione alla questione. Il punto era questo: eravamo molto scoraggiati. Tanto impegno, ore e ore di prove, tanta fatica a preparare canti, musica, programma, poi preparavamo anche il palco quando uscivamo con le sedie, tanta fatica, zero risultati. E oltre a tutto ciò alcuni si sentivano veramente responsabili, sentivano un peso per questo scarso risultato, tanto che hanno deciso di lasciare per sempre questo ministero. E non vi nascondo che anche io per molti anni della mia vita cristiana ho subito questo peso dell'insuccesso nell'evangelizzazione. Mi ha schiacciato. Se le persone non si convertono, è colpa mia. Io sto sbagliando in qualcosa, non sono abbastanza capace, non sono abbastanza eloquente, non ho un approccio in linea con i tempi che sono cambiati, non sono troppo spirituale, non sono abbastanza santo, non ho abbastanza amore per i perduti. È lo stesso per te? Sono molti cristiani che pensano che il successo del Vangelo dipenda dal loro potere persuasivo, dalla loro ingegnosità, e io credo che questo accada perché non si è compreso il 4° capitolo del Vangelo di Marco, e voglio invitarvi a prenderlo e a leggerlo con me. Marco capitolo 4, leggeremo i primi 20 versetti. Marco 4:1, Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno a lui. Perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde fra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra, portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60, il 100 per uno. E poi disse, chi ha orecchi per udire, oda. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. E gli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Ma a quelli che sono di fuori, tutto viene esposto in parabole affinché, vedendo, vedano sì, ma non discernano. Udendo, odano sì, ma non comprendano. Affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro, non capite questa parabola, come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola e quando l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia. Ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione, persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro soffocano la parola che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Questa parabola è conosciuta con il nome del seminatore o buon seminatore, ma dovremmo chiamarla correttamente la parabola dei terreni. Se notate bene, si parla solo superficialmente del seminatore e ovviamente il Signore Gesù, per estensione tutti i cristiani che spargono la parola, seme del Vangelo, e piuttosto si descrivono in modo molto approfondito quattro terreni dove cade il seme. Tre non sono buoni terreni, solo uno risulta ricettivo. Perciò quello che vorrei subito dire è che qui l'enfasi della parabola non è sul seminatore, neppure sul seme, ma è sui terreni. Come spiegherà Gesù più avanti, vedremo che i terreni rappresentano i cuori umani sotto il ministero della parola di Dio che viene spiegata, che viene predicata in modo accurato, in modo corretto. Quindi il problema è il cuore dell'uomo. Ovunque la parola venga predicata, cantata, insegnata, condivisa, letta, ci sono sempre e solo questi quattro tipi, quattro risposte del cuore umano. Ovviamente questo non significa che il 75% della popolazione mondiale rifiuterà il Vangelo e che il 25% della popolazione mondiale di ogni epoca crederà al Vangelo. Piuttosto Marco sta insegnando che l'ambito della risposta dei cuori davanti alla predicazione del Vangelo è racchiusa completamente in queste quattro tipologie di risposte che Gesù ha illustrato. E ovviamente noi dobbiamo valutare davanti al Signore la nostra vita di testimonianza, di evangelizzazione, ma non dobbiamo essere schiacciati dai risultati, perché non dipendono in alcun modo da noi. Noi possiamo seminare, ma noi non possiamo cambiare i cuori. Se c'è un rifiuto, non cambiare il messaggio. Se c'è un rifiuto, non smettere di seminare la parola. Preghiamo piuttosto perché Dio nella sua sovranità prepara i cuori ai quali noi porteremo la parola. Quindi il risultato non dipende dal seminatore, ma dall'opera sovrana di Dio. E l'unico atto umano che è richiesto è quello di seminare. Questo è anche il linguaggio dell'Apostolo Paolo in Prima Corinzi, vi ricordate, capitolo 3. Lui sta spiegando la nascita della Chiesa a Corinto e a un certo punto lui dice che questa non era dipesa dalle sue capacità oratorie o dalle capacità di altri, ma solo ed esclusivamente dal Signore. Sentite come descrive questa realtà in 1 Corinzi 3, 6. Dice, io ho piantato, stesso termine agricolo, poi dice, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Se non fosse chiaro, lui aggiunge, quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla. Dio fa crescere. Dio fa crescere. Così prima di addentrarci in questo testo vorrei rendere chiaro l'intento di Marco nel raccontare questo episodio, perché l'enfasi non è messa lì dove spesso noi tutti la mettiamo, perché l'intento di Gesù attraverso il racconto di questa parabola non è che il credente venga salvato, ma, e io prego che oggi qualcuno che non è del Signore vada a lui sentendo questa parabola, ma l'intento di Marco è spiegare ai credenti le ragioni del successo o dell'insuccesso nell'evangelizzazione. I primi tre capitoli di Marco abbiamo visto tante volte, Cristo ha proclamato il Vangelo come nessun altro aveva mai fatto prima, e c'è stata, se ricordate, una risposta molto varia alla sua predicazione del Vangelo. Alcuni hanno creduto, e poi alcuni sembrava che lo avessero fatto, ed altri, probabilmente la maggioranza, erano più interessati ai benefici fisici che Gesù poteva dare di guarigione o di cibo rispetto a quelli spirituali, e altri ancora hanno risposto addirittura con odio, con opposizione, volevano uccidere Gesù. Per quanto le folle fossero affascinate dai suoi miracoli, i veri credenti, primi tre capitoli di Marco, erano pochissimi. Riassumendo, esposti alla stessa predicazione del miglior predicatore mai che mai ci fosse stato prima, alcuni hanno creduto, altri hanno rifiutato il Vangelo. Questa è l'evidenza più grande del fatto che il risultato non dipende dal seminatore, non dipende dal seme, ma dal terreno. Non dipende da chi evangelizza, non dipende dal messaggio del Vangelo, ma dal cuore umano. Così Marco ci sottopone l'insegnamento sul cuore umano esposto alla parola di Dio in quattro sezioni. La prima sezione, versetto 1, è lo sfondo. La seconda sezione, versetti da 2 a 9, è la storia. La terza sezione, versetti 10 a 12, è il segreto. E la quarta sezione, versetti 13 a 20, il significato. Allora entriamo nella prima sezione, versetto 1, lo sfondo. Marco ci presenta subito, immediatamente, lo sfondo in cui si svolge questa circostanza. Ci vuole fare conoscere l'ambientazione in cui questo è avvenuto. Versetto 1 leggiamo, egli, cioè Gesù, cominciò a insegnare di nuovo in riva al mare. Gesù insegnava sempre, sempre al popolo le verità della parola di Dio, del regno di Dio, e noi dovremmo fare come lui. Continuava a spargere il seme. E Marco aggiunge che insegnava di nuovo. Sta indicando che era qualcosa di abituale, di centrale nel ministero di Gesù. L'abbiamo visto tante volte fin qui. Gesù insegnava sempre. E miei cari, il cristianesimo è una religione che va insegnata. Non è un insieme vuoto di rituali, non è qualcosa guidato dall'emotività, non è un sistema filosofico per interpretare la vita, non è un insieme sterile di credenze legate a una certa cultura, è qualcosa di vivo che si fonda sul solido insegnamento della parola di Dio, insegnamento continuo, sempre, continuo, di nuovo. Questo è il cristianesimo. Gesù ha insegnato continuamente, a chiunque, dappertutto, in sinagoga, nelle case, a ebrei, a gentili, a uomini, a donne, a bambini, a famiglie, a sani, a malati, a individui singoli, a folle immense. Gesù insegnava sempre. E qui lo troviamo a insegnare di nuovo. Dove? Sulla riva del mar di Galilea, dice. Ricordate che non è un mare, ma è un lago, è così chiamato perché è grande. Ha già insegnato in questo luogo, in presenza di molta gente, ma qui, in questo caso, Marco ci sta facendo capire che quel giorno il pubblico, la folla, era veramente grandissima. C'è una enorme moltitudine di persone, si tratta di un vasto assembramento di gente, una folla immensa, il più grande raduno di gente che sta per ascoltare la predicazione del Signore Gesù. Se pensiamo per un attimo all'episodio della moltiplicazione dei pani per i 5.000, sommando donne e bambini, si stima che fossero presenti in quell'occasione 20-25 mila persone. E non è sbagliato pensare che qui si tratti di migliaia di persone. E così in questa occasione Marco ci informa che Gesù sale su una barca per insegnare. Allora abbiamo già visto, capitolo 3, che Gesù, temendo di essere schiacciato dalla folla che voleva toccarlo per essere guarito, vi ricordate, aveva chiesto ai discepoli di mettere a disposizione una piccola barca per allontanarsi in quel caso. Ma questo è un altro caso, non si sta parlando di quello. Non è la stessa cosa, perché il termine barca che è usato dall'Evangelista indica una imbarcazione grande per navigare. Non è pensato quale mezzo per scappare, ma come un palco da cui predicare. Non sono rimasto sorpreso da leggere alcuni storici che hanno commentato che quel luogo era il luogo ideale per avere un raduno dove predicare. Infatti l'hanno denominato la baia delle parabole. E così sono stato incuriosito, sono andato a vedere alcune immagini su web, adesso con Google Maps puoi vedere qualsiasi cosa, e ho visto queste immagini del lago di Galilea nella zona nord-est, vicino a Capernaum, quartier generale di Gesù, e si vedono questi pendii, queste montagne che scendono fino alla spiaggia, dove questi pendii possono veramente accogliere muri di persone che si possono sedere e indirizzarsi verso la spiaggia. Dunque questo è lo sfondo. Gesù sul palco della barca, sul lago, insegna di nuovo, indirizzandosi alle folle, verso la terraferma, una fiumana di gente, migliaia e migliaia di persone che occupano il suolo dai pendii delle montagne fino alla spiaggia per ascoltarlo. Luogo ideale per far sentire una voce umana senza amplificazione, in cui il suono delle parole di Gesù rimbalza e viene trasportato dalla superficie dell'acqua fino ai pendii delle montagne, che fungono da anfiteatro naturale, posto migliore dove predicare. E proprio mentre è sul punto di parlare, che cosa accade? Gesù si siede, non è stanco, non sta perdendo l'equilibrio per le onde, si siede perché quella è esattamente la postura di un'autorità rabbinica che sta per insegnare. Così Marco inizia il racconto illustrandoci bene, non è un caso, lo sfondo della storia, e ci vuole far sapere questo. Gesù, il miglior predicatore ed espositore della verità, sta per parlare nel miglior luogo naturale di Israele per poter ascoltare, e lo sta facendo davanti al più numeroso raduno di folla mai registrato. La domanda che subito nasce spontanea è: e adesso che cosa accadrà? E questa domanda ci porta alla seconda sezione dell'insegnamento di Gesù sul cuore umano, ovvero la storia. Osservate versetto 2. Egli insegnava loro molte cose in parabole. Gesù si è messo a insegnare raccontando una parabola. Cos'è la parabola? Non è quell'aggeggio che è sopra i tetti per prendere il segnale della TV. Il termine parabola deriva da due parole greche, para, che significa canto, e balo, che significa mettere o lanciare. Assomiglia a questo termine in italiano parallelo. Lo utilizziamo per indicare due oggetti che sono posti uno accanto all'altro. Per esempio descriviamo i binari, paralleli, non si incontrano mai. Parabola, ovvero metti due cose, una a fianco all'altro, per confrontarle, per vedere le somiglianze. In altre parole, una parte illustra l'altra parte. Quindi una parabola è una storia che indica qualcosa al di là della storia, è un'illustrazione di una verità spirituale più grande, e il racconto è un'illustrazione della verità che si vuole insegnare. E nella sua definizione più semplice, una parabola è una storia terrena con un significato spirituale, celeste. E Gesù ha insegnato molte volte in parabole, perché attirano l'attenzione, sono semplici da seguire, sono illustrazioni prese dalla vita, dalla realtà. Però sono illustrazioni potenti di realtà eterne, di realtà spirituali. Sapete, nei Vangeli sono riportate 39 parabole, alcune sono ripetute in più Vangeli, altre solo in un Vangelo o due. Per esempio, Matteo ne contiene 20, Luca 27, Giovanni neanche una, e Marco, che è più ermetico, solo 9. Questa è la prima parabola che racconta nel suo Vangelo. ed ha una particolarità, perché questa è una delle rarissime parabole in cui Gesù stesso dà la spiegazione alla parabola. E due, è significativa questa parabola perché la spiegazione di questa parabola Gesù non la dà a tutti coloro a cui l'ha raccontata, ma solo ad alcuni, i fedeli, i discepoli. Significativo. E al versetto 3 inizia a raccontare la storia e dice: ascoltate. Fortissimo. Inizia in un modo da attirare subito l'attenzione, non c'è un'introduzione noiosa, ma si fa strada come uno che vuole essere ascoltato. Ascoltatemi, datemi la vostra attenzione, quello che sto per dire è importante. E non credo che ci fosse qualcuno lì davanti al lago di Galilea col cellulare in mano mentre ha detto ascoltate. Gesù prosegue e racconta una storia in cui tutti potevano immedesimarsi a quel tempo. Ed ecco la scena, un seminatore uscì a seminare. A casa abbiamo un piccolo giardino e quando le prime volte ho iniziato a seminare non ero capace per niente. Capitavano un sacco di cose, tutto sbagliato. Mentre avevo i semi dentro la scatola, per esempio, che ero pronto a prendere per gettarli, mi cadeva un attrezzo, io mi chinavo e cadeva tutto il seme nello stesso punto. Oppure provavo a distribuire i semi e non mi usciva mai una distribuzione equilibrata. E allora usciva l'erba, in alcuni punti era piena, in altri il campo era tutto vuoto, il giardino era vuoto. Addirittura a un certo punto, mezzo disperato, ho preso la seminatrice manuale e per cambiare un po' questo risultato, sperando di far meglio, però il risultato non è cambiato perché ero sempre io che la tiravo e la tiravo sempre male. Però adesso, dopo tanti anni, posso dire di essere veramente un esperto di semina e ne vado fiero. Ai tempi di Gesù il seminatore usciva a seminare e aveva una borsetta di cuoio attaccata ai fianchi e in questa borsetta aveva i semi. E così, una volta arrivato nel campo, metteva la mano nella borsa e cominciava a spargere i semi. Quanti più ne poteva, in ogni direzione possibile. E questo è il nostro compito, questa è la nostra responsabilità. Non possiamo vedere cosa c'è nel terreno, nel cuore. Il nostro unico compito è spargere il seme del Vangelo, ovunque, dappertutto, a chiunque. Non siamo chiamati a valutare il terreno, ma a trasmettere la parola di Dio nel modo più ampio possibile e poi confidare in Dio che farà crescere. E dove cade il seme? Gesù presenta qui quattro tipi di terreni. E credo che se riflettiamo, ho pensato in queste settimane, alla nostra evangelizzazione, alle persone che abbiamo incontrato, noi troviamo questi quattro tipi di terreno nella nostra esperienza, persone che abbiamo visto, incontrato. Allora, il primo terreno, potremmo definirlo il terreno indurito, versetto 4. Nel versetto 4 alcuni semi cadono lungo la strada e gli uccelli li hanno mangiati. Ovviamente tra i terreni c'erano delle stradine di passaggio per dirigersi da una parte all'altra ed erano stradine incolte, dure, non curate, utilizzate per evitare di passare per i campi fertili e schiacciare i semi, le semenze o i raccolti. Talvolta le strade fungevano proprio da perimetri per delineare i confini delle proprietà. Non c'erano recinzioni che dividevano le proprietà. Vi ricordate che a quei tempi i poveri potevano andare nei campi e spigolare, vero? Non c'erano recinzioni. Così il terreno di queste stradine era battuto, talmente duro che il seme che cadeva sopra rimaneva sulla superficie, non penetrava e gli uccelli del cielo non si facevano scappare l'occasione per mangiarli. Non vi sto a raccontare quello che succede ogni volta che semino il giardino. Nelle prime due settimane siamo circondati da uccelli che volano, vedono tutto. E io sono veramente arrabbiato perché mi dà fastidio tutto quello sforzo, quel lavoro, poi arrivano gli uccelli e mangiano il seme. E a volte faccio veramente lo spaventapasseri. Anzi, ho comprato anche una cosa che disturba con dei suoni, infrasuoni. Perché è incredibile, quelle due settimane siamo circondati da uccelli, vedono tutto, pum, si piantano, prendono il seme. Quella è anche la mia scusa quando viene qualcosa di male, dico sono stati gli uccelli. Il secondo terreno è roccioso, versetti 5 e 6, è esiguo, è poco profondo. Sembra che ci sia terra dove il seme possa penetrare e crescere, ma in realtà appena sotto la superficie non c'è terra, ci sono i sassi. Le prime volte che ho seminato nel nostro giardino, un amico mi ha aiutato, anzi direi che io ho aiutato lui, ho fatto tutto lui, e dopo aver dissodato il terreno lui mi ha detto: adesso Paolo, prendi un secchio e raccogli tutte le pietre che ci sono, poi valle a scaricare. Un caldo, era il periodo primaverile estivo, e io faticosamente, tutto sudato, riempio questo secchione di pietre, vado da lui e dico: adesso cosa faccio? Lui, mentre stava lavorando, mi dice: adesso vai a scaricarle, poi torna e riempi altri secchi. Come altri secchi? Tutto sudato, tutto questo lavoro, devo continuare. Insomma, sono stato lì insieme a lui 3-4 ore a raccogliere pietre, metterle nei secchi e buttarle via. E alla sera lui, dopo tutto il lavoro, viene da me e mi dice: sai Paolo, se non togli le pietre, l'erba non crescerà mai, perché il seme non può penetrare. E nei terreni rocciosi è così. Lo stato di terreno è molto sottile, è superficiale. E che cosa accade? Che il seme ha facilità a spuntare, ma le radici non possono radicarsi profondamente, escono fuori dal terreno, e non appena il sole si fa più alto, il calore brucia immediatamente le radici e la pianta muore. Il terzo terreno è spinoso, versetto 7, potremmo definirlo il terreno soffocato. Si tratta di un terreno pieno di spine e di infestanti. Mi ricordo una volta, mentre ho seminato, non avevo tanta voglia di fare tutto il lavoro di pulizia del terreno, andava abbastanza bene, ho detto: dai, io semino, ma andrà meglio seminare che niente, ho detto io. Non ho pulito le infestanti, il muschio, ho detto: dai, buttiamo sopra, qualcosa uscirà. Non è uscito nulla. Come se non avessi fatto assolutamente nulla. Perché non c'è spazio nel terreno per due piante che competono. La più forte soffocherà la più debole. E poi c'è il quarto terreno, è il buon terreno, versetto 8. È fertile, è arieggiato, è morbido, è profondo abbastanza, è concimato, è preparato. Quando è così, il seme dà frutto. E questa è la parte più bella di tutto il mio lavoro da seminatore da prato. Faccio una gran fatica, pulisco il terreno, tolgo le pietre e arieggio. E poi inizio a seminare, spargo bene il seme, spargo meglio che posso. E poi passo col rullo, eccetera, eccetera, e poi comincio a innaffiare mattina, sera. Quando semino, quando esco la mattina e torno la sera, passo sempre tappa nel giardino per vedere se spunta lo stelo. E sono lì a guardare come un papà che è in sala preparto, ansioso, dai che esce. Dai. E poi finalmente dopo 2 settimane entro in casa e dico: è uscito! E ci sono gli steli, contentissimo. Tutto il mio lavoro, tutta la mia fatica, eccola lì, che soddisfazione. Ho imparato. L'erba può crescere solo dove il terreno è preparato ed è un buon terreno. Questo è l'unico tipo di terreno che dà frutto. Quindi, dalla parabola è chiaro che la risposta diversa alla predicazione del Vangelo non dipende dal seminatore, non dipende dal seme, sono gli stessi, ma dal terreno. E il buon terreno ha prodotto il 30, il 60 e il 100. E così, al termine di questa parabola, Gesù chiude questa storia con una frase veramente inaspettata. È una dichiarazione molto incisiva, molto dura, sembra una sentenza. Chi ha orecchi per udire, oda. E l'ultimo avvertimento, mentre tutte le persone sono nella baia e stanno ascoltando. E in altre parole dice: mentre state ascoltando, sappiate che questa parabola è molto di più di una storia piacevole da ascoltare, perché ci sono delle importanti ramificazioni per la vostra vita spirituale, per il vostro destino eterno. Se potete capire, capite bene. E questo significa che non tutti possono capire, non tutti possono comprendere quel messaggio. Una parabola non spiegata è un enigma, e se il significato rimane un mistero, il significato spirituale non è comprensibile. E Gesù dice che la comprensione spirituale di quello che ha insegnato è limitata a quelli che hanno orecchi per udire. E poi presenta subito coloro che ce l'hanno. E questo pensiero ci porta alla terza sezione dell'insegnamento sul cuore umano di Gesù. E il suo contenuto potrà sorprendere qualcuno. Versetti da 10 a 12, il segreto. E qui la scena cambia improvvisamente, cambia completamente. Versetto 10 è scritto: quando fu solo. Come? Non eravamo davanti a una folla immensa? Ma dov'è finita? Cosa è successo? È da solo. Beh, dobbiamo intendere che a un certo punto della giornata Gesù ha congedato le folle che sono tornate alla loro vita con in mente quell'ultima sentenza: chi ha orecchi per udire, oda. Quando è successo che sono andati via? Ma non si sa, non è scritto, ma è accaduto. E Marco ha questa capacità di aggiungere e togliere personaggi in tre parole. Gesù, quando fu solo, ha tolto una folla di migliaia di persone. E quindi ora Gesù è solo e con lui ci sono i dodici più pochi altri seguaci fedeli. E loro hanno iniziato a fare delle domande sul significato della parabola a Gesù. Qual è il senso della storia, Gesù? Cosa intendi per terreni? Che cosa ha voluto insegnarci? E dal versetto 11 Gesù inizia a rispondere con una premessa importante. E lui dice: a voi è dato di conoscere il mistero di Dio. E questo a voi è messo all'inizio della frase in una posizione enfatica, come se Gesù gli stesse indicandoli: a voi, i veri seguaci, a voi, non al mondo, non alla folla, a voi è dato di conoscere il mistero della grazia di Dio. A loro non è stato dato di conoscerlo. E notate l'espressione: il mistero di Dio è qualcosa che è nascosto alla comprensione di molti. Ricordate cosa ha detto Gesù a Pietro in Matteo 16? 17, in seguito a quella dichiarazione riguardo alla deità di Cristo, gli ha detto: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. È un tipo di mistero che viene fatto conoscere solo se Dio illumina i cuori. È un'intuizione, una capacità che viene data esclusivamente da Dio. Se non viene data da Dio, non si può arrivare a conoscere questo mistero. È un segreto che non potrebbe mai essere conosciuto altrimenti. E in questo caso il mistero viene rivelato solo ad alcuni, a voi. Gesù era stato davanti a una folla di gente a cui non era stato dato di conoscerlo. E Gesù fa conoscere a noi il mistero di come avviene la salvezza, ci permette di guardare nel cuore che solo lui conosce, affinché i nostri cuori non siano scoraggiati nella nostra testimonianza per Lui, mentre seminiamo il buon seme della parola, affinché non pensiamo che ci sia un fallimento nel seme che stiamo gettando qua e là, Lui ci fa conoscere il grande mistero. Ci sarà chi rifiuterà il messaggio del Vangelo e noi dobbiamo essere incoraggiati a continuare a seminare, sapendo che il risultato non dipende da noi, ma da Dio, che nella sua sovranità preparerà alcuni cuori per essere ricettivi al suo messaggio. A voi è dato di conoscere il mistero. E il contrasto è con quelli di fuori. Loro non capiscono, a loro solo parabole, a voi il significato. Ed ecco la verità monumentale che alcuni fanno fatica ad accettare riguardo alla sovranità di Dio. È scritta al versetto 12. Ed è pronunciata da Gesù in una maniera così chiara che è lapidaria. Perché a quella gente era stato esposto tutto in parabole? Leggiamolo qui. Gesù lo dice. Affinché, vedendo, vedano sì, ma non discernano. Udendo, odano sì, ma non comprendano. Affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Che verità severa questa qui. Che realtà solenne. È stato fatto così, dice Gesù, perché non siano salvati, lo dice lui. Perché anche se vedono, non vedono la realtà spirituale che c'è dietro la parabola. Il mistero è rivelato solo ad alcuni e non ad altri, perché quegli altri, anche udendo, non odano veramente il significato spirituale ed eterno dietro quella parabola. E se ci fosse ancora un dubbio, Gesù termina l'affermazione con una frase pietrificante. È così per loro, dice, perché non si convertano e i loro peccati non siano perdonati. In altre parole, perché non siano salvati. Mamma mia, Sono parole dure da parte del Signore Gesù Cristo, sono parole che umanamente facciamo fatica ad accettare. E Gesù sta dicendo questo, che la porta che si era aperta per quella gente di ascoltare il messaggio del Vangelo e della grazia si è chiusa. Se ricordiamo i primi tre capitoli, loro hanno peccato del peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo, aveva detto Gesù. Hanno detto, lui fa tutto questo col potere di Satana. Hanno preso la loro decisione finale ed è allora che ha iniziato a parlare loro solo in parabole. Gesù aveva offerto in maniera libera il Vangelo della grazia, il messaggio della salvezza, ed essi lo avevano rifiutato e perciò Dio non ha dato più loro orecchie spirituali in grado di udire quel messaggio. I loro cuori non saranno illuminati, le parabole non saranno loro rivelate nel loro significato spirituale, il mistero non sarà loro svelato, il terreno del loro cuore non sarà reso adatto a ricevere il seme della parola di Dio. E tutto questo è perché i loro peccati non vengano perdonati. È una severa realtà che troviamo nella scrittura e vorrei approfondire per un attimo questa severa verità che la Bibbia spiega chiaramente attraverso le parole dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 2. Venite con me per seguire il ragionamento che l'Apostolo Paolo fa in 1 Corinzi capitolo 2. E seguiamo questo ragionamento, ascoltiamolo. Versetto 1. Ed io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, perché mi proposi di non sapere altro fra di voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Sta parlando della sua predicazione del Vangelo. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Qui Paolo cosa sta facendo? Sta parlando del modo in cui è andato a Corinto e ha proclamato il Vangelo a quella gente. Non ha parlato di filosofia, ma ha parlato di Gesù Cristo, il centro del Vangelo, della croce, e in quel Vangelo c'era tutta la potenza di Dio. E che tipo di verità era questa che lui annunciava? Cos'è accaduto quando ha predicato il Vangelo a Corinto? Versetto 6. Tuttavia, a quelli che tra di voi sono, che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma, e ascoltate qui, vi chiedo in anticipo, non vi sembrano parole familiari, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinati a nostra gloria, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Anche Paolo parla di verità misteriosa e nascosta, sta parlando di qualcosa di segreto, si tratta di un mistero di Dio che egli aveva scelto, dice lui qui, di predestinare e di consegnare alla gloria esclusiva dei credenti e non di coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù. Ma il ragionamento non è ancora finito, perché proprio a questo punto lui cita un versetto del Vecchio Testamento, Isaia 64:1. Ma come è scritto? Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì, vi chiedo, non vi sembra un linguaggio familiare questo? Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Questo segreto che è invisibile agli occhi e che è silenzioso alle orecchie dell'uomo naturale ha trovato posto nel cuore di coloro che amano Dio. Osservate, sono coloro, un gruppo distinto, coloro che amano il Signore. Chi sono i veri credenti? Gesù direbbe a voi. Ed ecco il versetto 10, l'interpretazione dell'Apostolo Paolo stesso di Isaia 64. A noi, non vi sembra un linguaggio familiare? A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. È chiaro, Dio ha rivelato le sue segrete verità ad alcuni perché comprendano spiritualmente il Vangelo. C'è una comprensione intellettuale del Vangelo che molti possono avere, ma c'è una comprensione spirituale del Vangelo che è data a coloro che amano Dio, i veri credenti. E osservate ancora il versetto 14, ma qui c'è un contrasto tra l'uomo spirituale di cui ha parlato, a noi, l'uomo spirituale, il vero credente, ma l'uomo naturale, ecco il contrasto, non riceve le cose dello Spirito di Dio. Perché se sono pazzia per lui non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Dunque, se non c'è una rivelazione divina delle realtà spirituali del Vangelo, l'uomo non può comprenderle. E Gesù ha detto che non le rivelerà a chiunque, ma a quelli che lui ha scelto. E Gesù vuole che i suoi discepoli, a quel punto, e noi con loro, sappiamo questa severa realtà nella nostra evangelizzazione. Non tutti saranno salvati. E non dipende dal seminatore. E non dipende neppure dal seme, ma dal terreno, dal cuore umano. C'è bisogno che Dio lo prepari a ricevere le sue verità segrete, e noi non possiamo fare nulla, nulla. E certo, nell'evangelizzazione non dobbiamo diventare fatalisti. Ah, tanto Dio fa tutto lui, come se noi fossimo dei robot. Ah, tanto se Dio non farà qualcosa non accadrà nulla. No, perché l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi ha scritto: io faccio tutto per il Vangelo al fine di guadagnare il maggior numero. E poi parlava di Israele e ha detto che preferiva essere anatema piuttosto che vedere Israele perire. E Gesù ha pianto per Gerusalemme. E noi non possiamo rimanere freddi davanti anime incamminate verso l'inferno. Non possiamo stare a guardare ore e ore la TV mentre la nostra famiglia sta andando all'inferno. Però non dobbiamo neppure sentirci schiacciati, scoraggiati, al punto da smettere di seminare, quando la nostra testimonianza del Vangelo viene rifiutata. Noi non saremo disillusi o sorpresi. Gesù avrebbe mandato tra pochi discepoli nel mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura, e dovevano sapere in anticipo cosa aspettarsi, altrimenti sarebbero passati per una grandissima delusione. Questa parabola dei terreni è un sorprendente strumento didattico dato da Cristo per rivelare uno dei più grandi misteri, la profondità del cuore umano sotto il ministero della parola di Dio. E siamo arrivati alla quarta sezione di questo insegnamento sul cuore umano, il significato. Lasciate che lo affermi subito. Dei quattro terreni, i primi tre rappresentano i non credenti e solo il quarto rappresenta il vero discepolo di Gesù. E prima un breve accenno al versetto 14. Il seminatore semina la parola. Voglio stressare alcuni concetti. Che cosa dice del seminatore? Poco, poco. Nessuna descrizione di chi fosse, come fosse vestito, di quale fosse la sua strategia. Non si tratta di imitare la sua bravura o apprendere una tecnica dell'abilità del seminatore. Di lui viene detto esclusivamente una cosa: semina, semina. Il seminatore è chiunque è fedele nell'annunciare la parola. Tutti noi credenti lo siamo. A tutti noi è comandato di farlo. Non ha nulla a che vedere con il nostro stile, con la nostra eloquenza, con il nostro contesto. L'unica cosa che ci è chiesta è di seminare. Seminatore è definito semplicemente come qualcuno che semina la parola. Cosa dice sul seme? Poco. È la parola, si tratta del Vangelo, è il messaggio della croce, evangelico, biblico. E possiamo avere piena fiducia in questo messaggio, che è glorioso, perché sappiamo che è la potenza di Dio per chiunque crede. Dunque, la parabola e la sua spiegazione non dicono molto riguardo al seminatore e riguardo al seme. Pertanto, Gesù si concentra, dopo una sola frase, a spiegare i terreni, quello che rappresentano, cioè il cuore umano esposto alla parola di Dio. E guardiamo al primo terreno e lo etichettiamo come il cuore indurito. È la versetto 15, è la spiegazione del versetto 4, quando Gesù parla del terreno duro. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. C'è una crosta dura nel cuore di queste persone. È infrangibile. La parola non penetra. Il Signore ci sta svelando la guerra spirituale contro cui ci imbattiamo ogni volta che predichiamo il Vangelo. Il cuore umano è duro e Satana e i suoi eserciti sono lì, pronti a portare via la parola ogni qualvolta venga annunciata. e questa parola non scende nel cuore. Ascoltano, ma è come se entrasse di qui e uscisse dall'altra parte. Non c'è convinzione di peccato, non c'è un autoesame, non c'è ricerca dell'anima, non si prende in considerazione seriamente l'offerta gratuita della salvezza per i peccatori in Gesù Cristo. È un cuore completamente insensibile alla parola di Dio. Questo era il cuore del Faraone, vi ricordate? Questo era il cuore di Pilato, che ha avuto tanti di quegli avvertimenti e è andato dritto per la sua strada. E questo è il cuore dei farisei, che ascoltano tutti i giorni la predicazione di Gesù e la loro vita continua come se non fosse mai accaduto. E ti chiedo se questa è la condizione del tuo cuore stamattina. Vieni qui, ti siedi, ascolti e non succede nulla. Nulla. Da mesi, da anni, nulla. Non senti i pesi dei tuoi peccati davanti a Dio. Non stai cercando un salvatore. Non ti stai buttando in ginocchio davanti a Gesù, pronto a perdonare i tuoi peccati. Il cuore è insensibile alla parola, è un cuore duro, resistente. Quante volte hai già ascoltato il Vangelo? E quante volte sono passati gli uccelli di Satana a prendere il seme e portarlo via? Ma questa realtà mi sta spaventando in questo momento, che forse adesso, mentre stiamo parlando di questo, c'è Satana con i suoi eserciti che sta prendendo il seme e lo sta portando via dal tuo cuore. Giovani, io mi rivolgo a voi, se questo rappresentasse lo stato del tuo cuore questa mattina, non saresti spaventato? Sapere che stai andando dritto verso l'inferno e non senti nulla, nulla. Vi supplico, andate al Salvatore, credete al Vangelo, piegate il vostro cuore davanti alla parola potente del Vangelo. Implorate Dio, che è pronto a perdonare. Credete in Lui e sarete salvati. Il secondo cuore è un cuore superficiale, versetto 16. La spiegazione dei terreni, versetti 5 e 6. E questo terreno è presentato come fertile, come morbido, ma poco profondo. Le rocce erano subito sotto la superficie. Era un terreno buono solo di facciata, ma in realtà non era adatto alla crescita. Questo terreno rappresenta quei cuori che ascoltano volentieri la parola di Dio. Ed ecco la realtà sorprendente per me. Dice Gesù, la ricevono con gioia. Non c'è resistenza, non c'è opposizione, non ci sono dubbi, non c'è conflitto. Amano sentire parlare di Gesù, del perdono dei peccati, della sua opera e della sua grazia, e quando questo messaggio viene loro proclamato lo ricevono con gioia. Non scappano via dopo il culto, vorrebbero parlarne ancora. Forse sono come quelle persone che abbiamo visto in grandi raduni, prima volta ascoltano il Vangelo, certo Dio può salvare, ma scendono subito, ascoltano con gioia, accettano con gioia. Però poi tornano sui loro passi. Non c'è mai stata convinzione di peccato, non c'è mai stata una ricerca del perdono, non c'è mai stata profondità nella loro anima nei confronti di Cristo. Sono quelli che hanno detto, sì, Gesù risolverà tutti i miei problemi, e poi quando le situazioni arrivano e i problemi ci sono ancora, abbandonano Gesù tanto velocemente come quando lo hanno accolto con gioia. Forse ne hai conosciuti anche tu in questa categoria, io ne ho conosciuti. Mi ricordo per esempio un signore di nome Bruno, un uomo alto, simpatico, gentile, abbastanza avanti con gli anni. Si vedeva che era una persona che aveva travagliato nella sua vita. E così a Sesto San Giovanni abbiamo avuto per tanti anni, in quell'anno per tante settimane, una campagna di evangelizzazione con una tenda proprio vicino a casa sua. E lui ha risposto subito al Vangelo, era entusiasta, era un frequentatore assiduo, faceva domande. E si è battezzato lo stesso giorno in cui si è battezzata mia sorella maggiore. Per questo mi ricordo quello che lui ha detto in quella giornata. Dice, quando ho ascoltato il messaggio del Vangelo di Gesù sotto la tenda, è stato molto bello. Finalmente qualcuno che mi amava per quello che ero. E ho deciso di tornare anche la sera successiva per ascoltare. E poi l'ho fatto anche il terzo giorno. Ed è stato in quei giorni che ho messo la mia fede in Gesù, questo giorno del suo battesimo. Qualche mese più tardi non l'abbiamo più visto, improvvisamente, non ci sono state avvisaglie, preavvisi, mai più visto. Così l'abbiamo chiamato, volevamo andarlo a visitare, e ci ha risposto che non era possibile, c'erano troppi problemi in famiglia era meglio abbandonare Gesù e tornare nella posizione precedente, mai più visto. Vi ricordate di quelle folle in Giovanni 6? Hanno seguito Gesù fino a quando lui li ha sfamati. Poi Gesù ha fatto il discorso duro e lo hanno abbandonato subito. Le persone dal cuore superficiale sono come la folla della Domenica delle Palme. Gesù passa e gridano Osanna, Osanna. La settimana dopo gridano crocifiggilo, crocifiggilo. Sei anche tu così volubile, così superficiale, ti stai forse rendendo conto che questo è esattamente quello che succede a te? Seguire Gesù non è come seguire qualcuno sui social. Fin quando ti piace lo segui, poi non ti piace più, allora trovi un altro influencer e segui lui. No, Gesù è il Signore, Gesù è il Salvatore, non c'è nessuno come Lui. La salvezza è solo in Lui e questa realtà diventa preponderante in tutte le cose che accadono nella vita. Il tuo cuore, ti chiedo, è abbastanza profondo affinché le radici di questa verità spirituale possano insediarsi per sempre? Il terzo cuore è un cuore occupato, corrisponde al terreno del versetto 7, spinoso. E questo è un cuore nel quale accadono troppe cose, ci sono tanti amori eccessivi che prendono il posto di Gesù e del suo Vangelo. Questi effetti superflui sono nascosti in superficie, tanto che non si intuirebbe la loro presenza, ma nella profondità del cuore sono soffocanti, prevalenti rispetto a Gesù. Il Vangelo viene predicato nel mezzo di tutte queste spine e queste occupazioni della vita. E infatti osservate il versetto 19, parla di un cuore che è pieno di ansie, di preoccupazioni del mondo, dell'amore per il denaro, di quella malefica avidità di avere successo nella vita a scapito di Gesù. E tutto questo è come un gas che soffoca, che uccide. Sono distrazioni che offuscano l'orizzonte e confondono su quale sia il bisogno più grande dell'uomo, ovvero essere perdonato da Dio a motivo dei propri peccati. Quante persone abbiamo incontrato in questa categoria, vero? La nostra società è schiava di queste preoccupazioni della vita, di come fare denaro, di come avere successo, di come godersi la vita in una posizione invidiabile. Il tuo cuore potrebbe essere identificato con questa descrizione? Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E tutti questi tre cuori rappresentano i non credenti intorno a noi, probabilmente ne conosciamo, e Gesù ci ha voluto insegnare che questo è quello che accade nei cuori quando predichiamo il Vangelo. È triste, ma è una realtà. Non ti scoraggiare quando hai questo tipo di risposte dai tuoi familiari quando parli loro di Gesù. Continua a seminare la parola tra i conoscenti, anche se ci sono degli insuccessi. Non essere sorpreso come quando davanti all'ennesimo sforzo ti risponderanno come i Corinti avevano risposto a Paolo, vi ricordate? Su questo ti ascolteremo in un'altra occasione. Sai perché? Sai perché non ci dobbiamo scoraggiare? Perché c'è un altro tipo di terreno, c'è un altro tipo di cuore, il quarto. E potrebbe essere proprio quello che il Signore ti sta mettendo davanti. Ed è il cuore ricettivo. Non è indurito, non è superficiale, non è soffocato dalle cose della vita. Queste realtà sono state eliminate dallo Spirito di Dio che all'opera. Il Dio Onnipotente ha preparato il cuore a ricevere il buon seme della parola. E il cuore è stato lavorato, è smosso, è pronto a ricevere. Versetto 20. Quelli, non sono tutti, quelli, una parte, una categoria, quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la colgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Miei cari, lì fuori c'è un cuore pronto a ricevere il Vangelo. Sono coloro, dice Gesù, che accolgono la parola. E avete notato il tempo del verbo? È al presente, significa che continuano ad accogliere la parola, continuano a farlo, sono continuamente attratti dall'ascolto della parola. Non cercano di negoziare con Dio quando la parola è predicata, è vera, è vincolante. Questi cuori si sottomettono a questa parola e questa parola produce in loro la vita. Chi il 30, chi il 60, chi il 100. C'è una crescita prolifica ed è evidente, ed è chiara, ed è dimostrabile nelle loro vite. non è la risposta del momento, non è qualcosa che rimane fino a quando giungono problemi, è la loro storia, è la loro vita, si vede. Sono credenti reali, sono veri figli di Dio e questa crescita costante e di lungo periodo è la prova della loro salvezza. Sono quei credenti descritti nel Salmo 1 che sono beati perché meditano la parola, amano stare vicino ai corsi d'acqua viva, perciò danno il loro frutto nella loro stagione. Chi il 30? Chi il 60? Chi il 100? Sono quei credenti che, come dice Matteo 7, 17, rappresentano l'albero buono che dà buoni frutti. Sono quei credenti il cui frutto dello Spirito di Galati 5, 22 è evidente nelle loro vite nonostante la loro umanità. Non sono i frequentatori di chiese, e vorrei che tutti noi facessimo grande attenzione a quello che sto dicendo adesso. Non sono quei frequentatori di chiese che dopo anni di professione di fede, dopo anni di partecipazione alla vita di chiesa, dopo anni che ascoltano la parola, non producono frutto. Non presentano crescita spirituale. Non maturano nella fede. Non crescono nella loro comprensione della verità. Non manifestano sottomissione alla parola. Non evidenziano una condotta distinta rispetto al mondo. Non ci culliamo sulla salvezza che abbiamo dichiarato di aver ricevuto se tutte queste realtà sono assenti dalla nostra vita. Per usare le parole di Paolo in 2 Corinzi 13, ecco cosa dovremmo fare: esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Quale prova? La prova del frutto. La prova del frutto. Matthew Henry ha scritto: ciò che distingueva questo buon terreno dal resto era, in una parola, la fecondità. Non dice che questo buon terreno non ha pietre o spine, ma che non ce n'erano che impedissero la sua fecondità. Nel buon terreno del cuore di un vero credente possono trovarsi anche pietre o spine, ma tali ostacoli non impediscono di portare frutto. Nonostante il nostro peccato, la nostra vita sta portando frutti per il regno di Dio. E se nemmeno il buon seme della parola ha cambiato la nostra vita, non illudiamoci. Siamo perduti. Non c'è stato veramente un ravvedimento. E se è così, non abbiamo ancora conosciuto il Salvatore. Però vi dico questa mattina, se desiderate che il Signore vi salvi, allora andate a Cristo, chiedetelo a Dio in preghiera, chiedete a Lui di salvarvi dall'inferno e dal giudizio, gridate a Lui disperati: oh Dio, prepara il mio cuore, fai quello che io non posso fare, rendimi ricettivo alle cose Tue e della Tua parola. E continuate a gridare fino a quando avrete quella certezza nel vostro cuore che chi viene a me, dice Gesù, io non lo caccerò fuori. Che sia così per tutti noi che siamo qui questa mattina. Sapete che cosa è successo al termine di quella serata di tanti anni fa col coro? Non avevamo trovato la risposta a tutte quelle domande. Avevamo un cuore turbato e i nostri interventi alla fine ci avevano afflitti ancora di più invece di tirarci su. Però abbiamo fatto una cosa, abbiamo detto: preghiamo, preghiamo. Abbiamo deciso di pregare. Abbiamo passato un po' di tempo confessando a Dio le nostre incapacità e abbiamo chiesto a Dio aiuto di darci entusiasmo per non fermarci in questo compito di testimoniare agli altri del Vangelo e della salvezza in Gesù. E poi siamo tornati a casa. La risposta non è arrivata subito, ma lentamente, nei mesi, negli anni successivi. Sapete come? Che il Signore ci ha messo davanti persone con un cuore ricettivo e noi abbiamo seminato. E poi abbiamo visto ancora altre persone venire a Cristo e produrre frutto. Chi il 30? Chi il 60? Chi il 100? Fratelli e sorelle, non ci stanchiamo, perché in cielo potremo essere sorpresi dell'opera di Dio nei cuori delle persone che abbiamo conosciuto. Un cristiano ha scritto queste parole con cui voglio chiudere. Quando entrerò nella meravigliosa città e i santi vedrò intorno a me, spero che qualcuno mi dica: anch'io sono qui, grazie a te.